se possiamo andare in Galati 3, scusate, sì, Galati 5, rileggiamo i versetti dal 13 al 15, Galati 5, rileggiamo i versetti dal 13 al 15 che dicono: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'ultima unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Proseguiamo, come da qualche settimana, l'esposizione di questi versetti, e finora ci siamo concentrati molto sul versetto 13, soprattutto sulla prima parte. E in questi tre versetti c'è un concentrato di insegnamento di quello che deve essere la vera libertà cristiana, di come deve vivere il credente con se stesso, di come deve vivere con gli altri e soprattutto di come deve vivere con Dio. È molto interessante vedere il ragionamento di Paolo. Se ci ricordiamo lo scopo della nostra epistola, lo scopo di Paolo era quello di contrastare l'eresia contro i giudaizzanti che dicevano che non era sufficiente la fede per salvarsi, ma c'era bisogno dell'ubbidienza alla legge, della circoncisione. E Paolo in questa lettera, come abbiamo definita tante volte, mette quelle basi dottrinali della salvezza. Non c'è un'altra epistola così chiara e specifica che tratta proprio il tema della salvezza così bene come lo fa Paolo. Paolo parte dall'Antico Testamento per difendere questa sana dottrina, ma nello stesso tempo Paolo usa lo scopo. Il motivo principale era l'eresia che c'era nelle chiese, ma c'era un problema anche di divisione all'interno delle chiese. E quindi questa epistola ha anche una natura ecclesiologica, quindi è anche una lettera, ci sono tanti insegnamenti che riguardano proprio come deve vivere la chiesa, una chiesa che si stava formando. E Paolo usa il pretesto proprio dell'eresia che c'era in queste chiese per, possiamo dire, per discepolare queste chiese, per formarle, per indirizzarle. Però non dobbiamo sminuire il tema principale della lettera, perché altra volta avevamo detto che c'erano i credenti provenienti dal paganesimo che probabilmente si stavano ancora spingendo in una vita dissoluta, una vita libertina. Abbiamo letto la volta scorsa al capitolo 4, versetto 8, stavano proprio inseguendo le pratiche di prima. Al versetto 10 dice: voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Era qualcosa al presente che stavano facendo. E quindi possiamo capire che vivevano una vita molto dissoluta. Potremmo addirittura pensare un po' alla chiesa di Corinto. Pratiche idolatriche, vite dissolute, insegnamenti sbagliati. Ma l'intento principale di Paolo è la difesa della libertà cristiana. Se guardiamo un attimo, sempre al capitolo 4, la fine del versetto 9 dice: di cui volete rendervi schiavi di nuovo. E poi aggiunge: voi osservate giorni, mesi e stagioni. L'enfasi di Paolo sull'intera frase è proprio mettere in evidenza la libertà, esaltare la libertà. Sia i giudei che i gentili non avevano mai gustato questa libertà a causa delle loro pratiche religiose. Per cui la vita del cristiano è una vita libera. Il Vangelo ha proprio questo scopo: libertà, libertà. Liberare l'uomo dalle sue catene con il peccato. Liberarlo da tutto ciò che lo rende schiavo e separato da Dio. Paolo si concentra nel nostro testo a parlare di come deve vivere il credente in questa libertà, priva di ogni forma di preconcetto, di rituali, di legalismo. Paolo ci mostra quattro pilastri, sono quattro elementi, quattro colonne, quattro indicazioni per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. E le prime due le abbiamo già viste, vi ricordate quali erano? La prima, all'inizio del versetto 13, valorizza la chiamata a libertà che ti è stata rivolta. Avevamo visto che il credente deve impadronirsi di questa libertà, deve farsi rinnovare la propria mente dalla parola di Dio e deve farla propria questa libertà, va anche difesa, non deve farsi imprigionare da quei credenti che sono legalisti anche all'interno delle chiese. Quindi non deve vivere assolutamente da legalista, sta dicendo Paolo, dall'ubbidienza esteriore a una serie di regole, libero dai preconcetti, libero dai pregiudizi, eccetera, eccetera. Cristo ci ha liberato, dice Paolo, perché fossimo liberi. Ma lo stesso Paolo chiarisce che essere chiamati a libertà non significa avere la licenza a peccare. Peccato, che problema c'è? Tanto vado dal Signore a chiedere perdono. E quindi Paolo mette un limite a questa libertà, mette dei freni, dei paletti. La volta scorsa abbiamo visto questa seconda indicazione: non abusare della libertà che ti è stata offerta. Cioè, a causa della nostra natura peccaminosa, potremmo intendere che la libertà cristiana è la stessa libertà che sta inseguendo tutto il mondo, cioè vivere indipendenti da Dio, soddisfare i desideri corrotti della nostra carne, vivere per noi stessi soltanto. Oggi vedremo la terza indicazione di Paolo. Non la finiremo, vi dico già, perché è un'indicazione molto molto importante per vivere una vita priva di ogni forma di legalismo. Paolo ci mostra questa terza indicazione, che la vera libertà cristiana è legata al cuore, è legata al cuore, un cuore rigenerato da Dio che vuole piacere a Dio ed è qualcosa che deve essere perseguito. Come le altre due indicazioni, è qualcosa che non viene spontaneo, deve essere fatto intenzionale. La terza indicazione di Paolo dice: impegnati a promuovere il vincolo della libertà. Questa è l'indicazione più profonda, è la chiave di svolta che differenzia il cristianesimo da ogni forma di religione, o perlomeno è l'indicazione essenziale che deve ricercare ogni cristiano. Andiamo a leggere la seconda parte del versetto 13 e il versetto 14, che dicono così: soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. In questo testo che abbiamo appena letto, Paolo ci mostra due vincoli legati alla libertà cristiana. Il primo vincolo che mette è il vincolo dell'amore cristiano, l'ultima parte del versetto 13. E poi mette il secondo vincolo, mette il vincolo dell'ubbidienza cristiana, al versetto 14. Vediamo intanto il primo vincolo in parte, il vincolo dell'amore cristiano. Come abbiamo accennato la volta scorsa, il versetto 14 inizia con un ma. Quando nella Bibbia troviamo un ma, quasi sempre c'è una chiave di svolta. Il ma precede quasi sempre una frase che contraddice quella di prima e agli antipodi, due poli opposti. A volte il ma è inteso in una frase in un senso positivo, altre volte in senso negativo. Nel nostro testo Paolo sta dicendo: non fate della libertà un pretesto per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Ecco che compare questo vincolo, il vincolo è il vincolo dell'amore. L'amore è uno dei vincoli che hai come cristiano, che c'è nella libertà cristiana, è attaccata al cristiano. Anche appena prima, al versetto 6, sempre di Galati 5, c'è scritto: infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione e né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. E l'amore è qualcosa che non ha il legalista non ama, è concentrato sui propri meriti e sforzi, non vuole guardare i meriti degli altri, E l'amore è qualcosa che non è neanche il libertino, perché il libertino ama, non ama il prossimo, ma ama solo se stesso, quello che gli dà piacere. Ma l'amore vero, quello di natura altruistico, è la base del Vangelo. Giovanni 3,16, il cuore del Vangelo lo conosciamo benissimo, dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. L'amore è la base del Vangelo. Dio Padre è l'inventore del Vangelo, Gesù Figlio, Dio Figlio, è il mezzo con cui è stato realizzato il Vangelo attraverso la croce, e lo Spirito Santo è Dio Spirito Santo, è l'ultima parte attiva del Vangelo, è colui che chiama e rigenera il credente, che trasforma il suo cuore. L'intera Trinità dall'inizio alla fine porta a compimento il Vangelo, e l'amore è la motivazione che ha l'intera Trinità, perché Dio, dice Giovanni, ha tanto amato il mondo. L'amore è la motivazione che ha la Trinità. C'è l'enfasi del grande amore di Dio. La chiamata a libertà che Dio rivolge al credente tramite il Vangelo è una chiamata legata all'amore. La chiamata a libertà è una chiamata all'amore, un cuore trasformato da Dio stesso, rigenerato, lo Spirito Santo che dimora nel credente, cioè Dio abita dentro un essere umano, nel cuore del credente. E il credente non è libero di fare quello che vuole perché ha Dio dentro al suo cuore, quindi il credente è vincolato a questo amore, deve imitarlo. Prima Giovanni 4,8 dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, tornando al nostro testo, Paolo sta dicendo: per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. E non è una cosa facoltativa, è un imperativo, c'è un comando. Nella traduzione originale, la parola servo significa schiavo. Schiavo, il cristiano è chiamato a essere schiavo l'uno dell'altro. Questo è il significato. E lo schiavo non ha tanti diritti, ha tanti doveri, ha molti doveri. Se ci ricordiamo le parole di Gesù in Luca 22, lo leggo io, Luca 22 dal 24 al 27, quando i discepoli discutevano per chi fosse il più grande tra di loro. Dice: ma egli, Gesù, disse loro: il re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve, perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Anche Gesù disse di servire, di essere schiavi l'uno dell'altro. Gesù, Dio, che è venuto a servire l'uomo. Gesù stesso si è fatto servo, dice qui, e lo ha fatto per amore. In Filippesi 2, leggo ancora questo testo, dal versetto 5, Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Paolo dice: abbiate lo stesso sentimento che ha avuto Gesù, ed è un sentimento, non è umano, è un sentimento divino questo tipo di amore. Gesù, pur essendo in forma di Dio, cioè Dio il creatore, l'onnipotente, si fece servo. Questo Dio svuotò se stesso e mise addosso. Gesù non perse mai la sua divinità, ma non usò la sua autorità che gli dava la sua divinità. Cioè Dio si è messo, per capirci, della carne umana addosso a lui, quindi c'era un Dio uomo, ma dentro c'era Dio. E si è fatto servo, è venuto in mezzo al mondo. Dio è il creatore del mondo, è come uno che fa un quadro. che è esterno al quadro e disegna, e Dio si è inserito dentro alla creazione, dentro quel quadro, è venuto a farsi uomo, è venuto per morire sulla croce. Quale grande amore! E Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è in Cristo Gesù. Quindi questo è il sentimento di abbassarci, di essere, di abbassarci. Chi è che può avere un atto di amore così grande come questo? In Prima Corinzi Paolo ripete due volte che siamo stati acquistati a caro prezzo, e quindi Dio tramite Cristo ci ha acquistati, siamo schiavi suoi, non siamo liberi da Dio. E la parola schiavo oggi ci ricorda l'oppressione sulle persone, ci ricorda lo sfruttamento, il maltrattamento, gli schiavi di colore in America che sono stati sfruttati. Ma lo schiavo di Dio, il servo di Dio, ha il migliore padrone che ci possa essere. Un padrone che è giusto, un padrone che è buono, un padrone che è santo, che è potente, è uno scudo, è un rifugio, una protezione e ha tanti altri attributi divini. Nell'Antico Testamento, in Esodo 21, se volete leggerlo a casa, dai versetti 2 a 6, il Signore aveva detto tra le prescrizioni della legge che se un giudeo avesse comprato un altro giudeo come schiavo, poteva tenerlo quest'altro giudeo per 6 anni e il 7° anno doveva liberarlo. Quindi 6 anni giudeo restava al servizio di questo padrone. Ma se quel giudeo schiavo dopo 6 anni avesse detto, ci sono proprio scritte queste parole, io amo il mio padrone e non voglio andarmene libero, allora questo giudeo diventava schiavo per sempre. Questa è l'illustrazione che rende benissimo lo scopo della libertà cristiana. Il credente deve fare esattamente come quel giudeo, deve che cedette la propria libertà al suo Signore perché amava il suo padrone. Il credente rinuncia volontariamente e intenzionalmente alla propria libertà di servire se stesso, vale a dire la libertà di servire quella carne peccaminosa, affinché diventa schiavo di Dio. Ora, tornando al nostro testo, l'amore è uno dei vincoli che il cristiano deve ricercare intenzionalmente, sempre in tutto ciò che fa per il Signore. Ma l'amore biblico non è qualcosa di spontaneo, come vedremo meglio. Nel nostro versetto il Signore ci chiede di amare e servire i fratelli in chiesa innanzitutto, ma esteso anche all'amore verso il prossimo, come vedremo a breve nel versetto 14. L'amore è proprio questo primo vincolo del cristiano. Ora, prima di definire l'amore biblico, vediamo in parte l'altro vincolo del cristiano, il vincolo dell'ubbidienza, il versetto 14. Dice: poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Non notate qualcosa di strano? Notiamo qualcosa di molto interessante. Finora Paolo ha dimostrato che non siamo più sotto la legge e quindi non dobbiamo ubbidire alla legge per essere salvati. Ma adesso sta alludendo all'adempimento della legge. Non eravamo liberi dalla legge. Che sta dicendo adesso Paolo? C'è qualcosa che non torna. In Romani Paolo dice la stessa cosa, Romani 13,9 dice: infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Se ami il prossimo, tu metti in pratica la legge, sta dicendo Paolo. Ancora leggo le parole di Gesù in Matteo 22. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge tutti i profeti, dipende tutto quello che c'è nell'Antico Testamento. Gesù dice di amare Dio e il prossimo e che da questo dipende la legge e i profeti. Che sta dicendo Gesù? Ancora parla di legge e da altri due comandamenti. Ancora questo riferimento alla legge. E dice questi sono un riassunto di tutta la legge. Gesù sta riportando due principi dell'Antico Testamento, non si è inventato niente di nuovo. Erano una sintesi della legge. Leggo Deuteronomio 6, versetto 5, dice: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E poi Levitico 19, 18 dice: non ti vendicherai e non serberai ancora contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. E anche nei 10 comandamenti, i primi 4 sono riferiti a Dio, quindi abbiamo ancora un riassunto di amare Dio, una relazione con Dio, e gli altri 6 sono per il prossimo. Tornando a Galati a rispondere alla nostra domanda, non eravamo liberi dalla legge, perché Gesù, Paolo parlano di questi comandamenti? Perché la natura di Dio non è cambiata, né tantomeno i suoi principi di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. La legge rappresentava ciò che Dio è e ciò che vuole Dio. Dio è santo e in Lui non c'è ingiustizia e vuole la stessa cosa da coloro che camminano con Lui. Paolo sta dicendo la vera libertà non è un'occasione per vivere per te stesso, ma è proprio per vivere per Dio. Quindi non hai la licenza a peccare, ma non hai neanche la licenza a ignorare quello che Dio è e il desiderio che Dio vuole di una vita santificata dai suoi figli. Ora, non si sta parlando di sottomissione alla legge in questi versetti, ma si sta parlando di ubbidienza a Dio. Ubbidienza a Dio. L'unico modo per amare il prossimo è amare Dio. La legge ci serve per capire come amare Dio. La legge ci parla del carattere di Dio. Più amiamo Dio, più ameremo il prossimo. Il cristiano è vincolato a operare per il Signore, l'abbiamo visto la volta scorsa, Efesini capitolo 2, versetto 10, fare quelle opere che ha precedentemente preparato, e ha vincolo proprio di ubbidire al suo padrone. E se ami veramente il prossimo, vuol dire che veramente ami Dio. Il Signore vuole che lo rappresentiamo, che siamo ubbidienti, sempre tramite l'amore. L'amore verso il prossimo faceva parte della legge, era un riassunto di tutta la legge. Troviamo tante leggi proprio per salvaguardare il prossimo, i diritti del prossimo. E vi chiedo di andare ancora in Deuteronomio, vediamo uno solo di questi esempi. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, i versetti da 17 a 22. Che dicono così: non calpesterai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova, ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio, perciò ti ordino di fare così. Se mietendo il tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a cogliere i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti ordino di fare così. Queste erano tutte leggi per il prossimo, per lo straniero, per la vedova. Levitico, lo leggo io, 19:34, dice: tratterete lo straniero che abita fra di voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. I santi nell'Antico Testamento dovevano rappresentare Dio anche loro. Da un lato Dio voleva essere rappresentato, voleva che il suo popolo fosse consacrato al Signore, quindi fosse uno specchio per mostrare la santità di Dio. Ma da un'altra parte, pensiamoci un attimo, cosa ci guadagna Dio se io faccio del bene o del male al prossimo? In termini pratici, Dio non guadagna nulla. Ma in prima persona, in termini pratici, se noi facciamo del bene agli altri, sono gli uomini che ci guadagnano. Dio non ha bisogno di me. Se devo aiutare il mio prossimo, se devo difenderlo, se devo dargli da mangiare, cosa ci guadagna Dio? Non sta qua Dio, Dio sta in cielo. Ma chi ci guadagna è il mio prossimo. Io e il mio prossimo abbiamo bisogno della provvidenza di Dio e abbiamo bisogno anche del prossimo, di quelli che ci circondano. Proviamo a togliere oggi tutti i diritti che abbiamo. Un mondo senza nessuna legge che tutela il prossimo, un mondo in un completo caos. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Ma come sarebbe la nostra vita proprio come senza nessun diritto umano? Sarebbe di sicuro una vita peggiore di quella che abbiamo oggi. Anche questo fa parte della grazia di Dio. Anche questo è l'amore di Dio manifestato agli uomini. Amare il prossimo è proprio parte di questa grazia di Dio, la grazia di Dio che permette anche agli uomini di vivere meglio anche in questo mondo. Le leggi morali ed etiche che ci sono nel mondo oggi, e sarebbe un bene se tutti in questo mondo le rispettassero, la maggior parte di queste leggi che abbiamo sono leggi giuste. E sapete perché? Tante vengono prese proprio dalle leggi degli ebrei, dalla legge di Dio. Gli ebrei dovevano non solo rappresentare Dio in modo esteriore, come avevano imparato bene a fare, ma dovevano amare Dio. Non era una cosa esteriore, amare Dio più di loro stessi. E dovevano, come abbiamo visto stamattina, dovevano dipendere da Dio, non erano liberi, ma era il popolo proprio consacrato che doveva rappresentare Dio. Loro hanno imparato a fare l'esteriore, ma Dio richiedeva una circoncisione di cuore. Ecco perché ha mandato Gesù Cristo, perché l'uomo non è stato capace. E voglio citare un uomo dell'Antico Testamento, un esempio di questo amore, che non aveva un cuore esteriore per Dio. Ci ricordiamo la storia di Boaz e Ruth. Boaz mise in pratica proprio il comandamento del Signore che abbiamo appena visto in Deuteronomio. Non quando prese Ruth come moglie, ma quando la fece spigolare. Leggo io Ruth, capitolo 2, versetto 8, ascoltiamo. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo. E non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete, va dietro di loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino. E quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi hanno attinta. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: come mai ho trovato grazia ai tuoi occhi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Boaz dimostrò quell'amore verso di lei e Ruth restò meravigliata. Dice: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi e tu presti attenzione a me che sono una straniera? Ruth restò colpita da tutta quella grazia nei suoi confronti da parte di Boaz. E anche il cristiano deve amare il prossimo, rappresentare Dio, deve colpire, non meditare, deve amare veramente il prossimo. Il cristiano non deve ubbidire alla legge in modo esteriore, non dobbiamo indossare delle maschere, non deve essere legalista, quindi un ipocrita. E tutte queste cose purtroppo le facciamo troppo spesso, ma nella libertà cristiana c'è il vincolo di voler piacere a Dio, di voler soddisfare i suoi desideri, quindi il cristiano ha il vincolo di ubbidire a Dio. Romani 6:22 dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Ora, prima di completare questi due versetti, lo faremo la prossima volta, vorrei parlare un po' dell'amore biblico, in che modo possiamo definirlo. E vi dico già che non basterà parlare per pochi minuti di questo argomento, perché in tutta la Bibbia si parla di questo amore. Dio è amore. Ed è un amore che non è quello che ricercano gli uomini, ma è un amore diverso, è un amore divino. Anzi, è un amore che va contro la natura degli uomini. Noi vogliamo di solito essere amati, più che altro di amare gli altri. Non vogliamo amare nessuno, noi non vogliamo amare né Dio né il prossimo. Non ci viene spontaneo. L'abbiamo detto l'altra volta, siamo per natura egoisti. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, se ci ricordiamo, iniziarono entrambi a dare la colpa l'uno all'altro. Addirittura Adamo dà la colpa a Dio quando gli chiese perché avesse disubbidito. Dice: perché Adamo hai fatto questo? E Adamo risponde: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Non è colpa mia. Io sono mangiato. Qua chi ha sbagliato? Sei tu Dio e la donna. Adamo subito difese il suo orticello, senza pensare all'insulto che stava facendo a Dio, completamente riconoscente. Dio l'aveva amato quando gli diede quello aiuto a lui, un aiuto convenevole, un aiuto per non lasciarlo da solo. E questo fu il ringraziamento di Adamo. Adamo non amò Dio. E non amò neanche la donna, sua moglie, il suo primo prossimo. L'egoista ha una medaglia con due facce. Da una parte c'è l'amore per se stesso e dall'altra parte, per implicazione, c'è la mancanza di amore innanzitutto verso di Dio e verso il prossimo. L'egoismo è il peccato principale dell'uomo. Tutti gli altri sono un seguito dell'egoismo, una conseguenza. Qualche secolo fa Richard Baxter scriveva: la caduta dell'uomo contraddice il suo volgersi da Dio per guardare se stesso e la sua rigenerazione consiste nel volgersi da se stesso a Dio, nel mortificare l'amore per se stesso. L'egoismo perciò racchiude in un solo peccato tutti gli altri peccati. Ora, quando sentiamo la parola amore, che cosa pensiamo? Wow! Cosa ci fa venire in mente a livello umano? Tutti parlano dell'amore, tutti inseguono l'amore in questo mondo. Che ne so, ci fa venire in mente il romanticismo tra due sposini, due innamorati, due fidanzati, l'emozione, il cuore che batte. Ma Paolo sta dicendo tutta un'altra cosa. La parola amore nella Bibbia è intesa in diversi modi. C'è l'amore in rapporto verso di Dio, c'è l'amore verso i fratelli, c'è l'amore verso il prossimo, c'è l'amore intimo tra marito e moglie. Ma in tutti questi modi in cui vogliamo considerarlo, a prescindere, Paolo in Galati dice che l'amore è messo in contrasto col vivere secondo la carne. Quel ma che abbiamo detto, letto prima, contraddice proprio la carne. Chi vive per la carne non vive per Dio. Quindi è qualcosa che è in contrasto con la nostra natura, con il nostro modo di ragionare. E voglio fare un esempio piccolo per dimostrare quanto furba è la nostra natura, la nostra carne. L'abbiamo letto prima, Matteo 22, Gesù dice: dopo aver detto di amare il Padre con tutta la mente, con tutto il cuore, dice: questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù dice che questo è il grande comandamento, è il primo. Quindi abbiamo un comandamento che è più grande dell'altro. Gesù enfatizza questo. E dice poi c'è un secondo: ama il tuo prossimo come te stesso. E ribadisco che se non ubbidisci al primo, quindi se non ami Dio con tutte le forze, non puoi ubbidire neanche al secondo. E quindi quanti comandamenti ci sono? Due, vero? No, non sono due, sono diventati tre. Ma come Gesù ha detto, il primo è grande, il secondo è simile, perché Michele mi dice che sono tre? Leggi bene, sono tre. Ho letto, sono due. A causa della cultura in cui viviamo, il voler apparire in tutti i modi, voler essere indipendenti, l'anarchia, fare tutto per se stessi, anche nella Chiesa questi due comandamenti, a poco sono diventati tre. Questa è sempre la nostra carne che difende il suo orticello. Quando leggiamo il secondo comandamento, alcuni cristiani liberali, ma non solo liberali, anche per ignoranza, mi fanno diventare tre, questi dicono che bisogna amare il prossimo come se stessi. Quindi è sottinteso che c'è il terzo comandamento. Devo amare Dio, devo amare me stesso e devo amare il prossimo. Ma Gesù ha dato due comandamenti e non tre. Gesù ha detto di amare il prossimo come te stesso ed è un paragone, un metro di misura. Gesù sta dicendo, siccome sai amare solo te stesso, quindi molto bene, non c'è bisogno che ti dico di amarti, ti ami per natura. Quello che devi fare è di amare Dio più di te stesso e poi di amare il prossimo come te stesso. E qui iniziano i problemi, perché è difficile amare gli altri come te stesso. Per amare gli altri dobbiamo innalzare l'amore verso gli altri e dobbiamo abbassare l'amore per noi stessi, quindi c'è un continuo morire a noi stessi se vogliamo farlo in paragone, devo togliere e dare. Gesù non stava insegnando una salvezza per opere, ma stava insegnando la via dell'amore. Non so se vi ricordate il giovane ricco che Gesù racconta in Marco 10. Il giovane ricco si presenta davanti a Gesù e gli dice: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli elenca dei comandamenti e il giovane ricco gli dice: queste cose le ho fatte da una vita. Benissimo, sei sulla via buona, ti manca solo una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. E Gesù non stava insegnando una salvezza per opere, ma stava denunciando il suo legalismo, il suo voler sentirsi bravo, E il giovane ricco si vantava nelle proprie opere, aveva fatto tutto quello che la legge prevedeva. E Gesù dice: una cosa piccolissima ti manca, l'amore per il prossimo. E questo non amava neanche Dio, se ne andò dispiaciuto, perché non amava più i suoi soldi, amava più quello che aveva che Dio, come faceva amare il prossimo. Anche nella parabola del buon samaritano in Luca 10, Gesù si avvicina a un dottore della legge e gli chiede: che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: non ha mai sentito cosa dice la Bibbia, la legge? E questo ripete: sì, lo so, devo amare Dio, devo amare con tutte le mie forze e il mio prossimo come me stesso. Sei sulla via giusta, gli dice Gesù. E lui dice: e chi è il mio prossimo? Per giustificarsi, no? E Gesù gli racconta la storia che quel buon samaritano che era disprezzato dai giudei era l'unico che aveva aiutato un uomo in difficoltà, a differenza di un sacerdote e di un levita che hanno fatto finta di non vederlo, hanno cambiato strada. Ora, per ritornare e definire cosa significa amare, vorrei condividere una storia piccola con voi che ho letto. C'era un uomo che si reca dal pastore di una chiesa e il pastore gli dice: cosa posso fare per te? E questo risponde: credo di avere un problema molto serio. Quale sarebbe questo problema? Gli chiede il pastore. Ecco, credo di amare troppo mia moglie. Capisco, ma, risponde il pastore, ma la ami come Cristo amato la Chiesa? No, questo no, non penso fino a questo punto. E il pastore allora gli risponde: allora non puoi dire che l'ami troppo. La verità è che non ami abbastanza, gli ha detto il pastore. Questo uomo era innamorato della moglie e confondeva l'amore in una sensazione, in un sentimento. Ed è possibile anche a livello umano amare una persona più di te stesso, oltre misura, a livello emozionale, e lo fai diventare un idolo. Quando un uomo desidera la propria moglie e stravede per lei, a volte potrebbe aspettarsi dalla propria moglie quello che solo Dio può soddisfare, e quindi la fa diventare un Dio, e non è un Dio. Questo è un senso di amarla in modo peccaminoso. L'amore secondo la Bibbia non è un sentimento, neanche un'emozione. Come vedremo più avanti, è frutto dello Spirito Santo, che va comunque ricercato. Lo Spirito Santo dà, ma se noi ci nascondiamo non ci dà, deve essere ricercato. Gesù in Matteo, cioè se pensiamo all'emozione, Gesù in Matteo 5 ci dice di amare i nostri nemici. Scusate, qual è l'emozione? Qual è il sentimento che io ho verso chi gli fa del male, verso un mio nemico, di fargli del bene? Assolutamente non è un'emozione. Ora, per capire cos'è meglio, cos'è l'amore meglio, il brano in eccellenza che noi conosciamo, penso che avete capito tutti qual è, se possiamo andare in Prima Corinzi 13. Prima Corinzi 13, leggiamo dal versetto 4 al 7. Dice, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Notiamo subito qualche cosa di interessante. Di solito in una frase, quando mettiamo la parola amore, che cos'è quella frase? Che cos'è quella parola amore? Un sostantivo. Sbagliato. Paolo usa la parola amore per dire che è verbo. 15 volte in Prima Corinzi 13 dice che l'amore è paziente, predicato, è paziente. L'amore è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse. E veramente sarebbe bello esaminarlo questo passo, punto per punto, perché è bellissimo, ma non lo possiamo fare oggi. Ed è soprattutto bellissimo da leggere, perché è difficilissimo metterlo in pratica. Però questo ci chiede il Signore. Ma seguitemi nel mio ragionamento. Per definire la parola amore, Dio suscitò Paolo a scrivere questo bellissimo testo in cui la parola amore la usa per indicare dei verbi. I verbi si riferiscono alle azioni, quindi sono cose che l'amore ha più a che fare con cose che chi ama deve fare. E quindi sono azioni compiute, piuttosto che sensazioni che si prova. Anche Salomone insegna, se tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare, se ha sete dagli da bere, acqua, perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo, Proverbi 25 dal 21 al 22. Quindi possiamo pensare già che amare qualcheduno è dare, fare qualche cosa, è agire, e dare non ricevere. E sicuramente è giusto dire così, che l'amore è dare, chi ama deve dare, ma non è completo. Perché l'amore biblico richiede qualcos'altro. Sempre in Prima Corinzi 13, vediamo i primi tre versetti. Paolo dice, se parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, ma non avessi amore, non sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede per il modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quindi non è sufficiente, sta dicendo Paolo, dare per capire che cos'è l'amore. Ci possiamo chiedere, ma come? Tu dai tutti i tuoi beni, ti fai bruciare e questo non è sufficiente. Che sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo che non è sufficiente dare per capire cos'è l'amore. Anche i peccatori danno, fanno donazioni importanti. Quello che manca, che sta mostrando Paolo, è che qualsiasi cosa tu dai al prossimo è la motivazione che cambia. Perché dai? Cosa ti aspetti in cambio? Ti senti più buono nel dare? Ti fa stare meglio? Cosa ti aspetti di ricevere? Paolo sta dicendo: se tu rinunci alla tua stessa vita per avere qualcosa in cambio, non lo fai per amore, non hai fatto niente. Nel dare ci vuole una motivazione, e questa motivazione è l'amore. Ci avviciniamo a concludere. I farisei facevano la stessa cosa. I farisei facevano le migliori offerte, davano tanti soldi, le migliori preghiere. Eppure Gesù gli dice che lo facevano per apparire agli uomini. La motivazione del credente deve essere amare Dio con tutto il cuore, con tutta la sua mente, tutta l'anima. L'amore biblico è diverso dall'amore degli uomini. È un amore che vuole piacere a Dio, non per aspettarsi un premio. E ritorniamo a parlare di legalismo. Cioè, non è che io, se amo il mio prossimo, allora Dio mi deve benedire, e se non amo il prossimo mi arriva la punizione. Giacomo dice che Dio dona a tutti generosamente, a prescindere. Il vero amore dona senza aspettarsi nessuna ricompensa, dona senza aspettarsi il contraccambio. Questo fa l'amore biblico, dare senza aspettarmi nulla. E se non ricevo il contraccambio, non mi offendo, non mi rigidisco, non mi vendico, non mi faccio vincere dalla carne. Per oggi ci fermiamo qui, abbiamo ancora un altro studio, un altro sermone su questi tre versetti di Galati. La prossima volta continueremo a parlare di questo amore che fa parte della chiamata a libertà da parte di Dio. È un unico pacchetto. Oggi abbiamo visto molto di questa terza indicazione, ma vedremo ancora qualcos'altro. Impegnati a promuovere il vincolo della libertà. Prossima volta completeremo questa indicazione, che ci servirà proprio per vedere l'ultima indicazione che ci dice Paolo: resisti al pericolo che minaccia la libertà. Ma prima di salutarci vorrei che possiamo portare fuori oggi qualche applicazione per noi. Stiamo studiando questa meravigliosa libertà che Cristo ci ha donato. E vorrei che imparassimo proprio a valorizzare questa libertà. Analizziamo i nostri pensieri, le nostre azioni nella vita quotidiana. Esaminiamoci e vedere nella vita quotidiana quanto siamo legalisti, quanto le nostre azioni siano legaliste, quante volte puntiamo il dito sugli altri, mettendo fuori i difetti degli altri. E non veniamo magari la mancanza di amore verso degli altri che abbiamo noi. Esaminiamoci quanto pecchiamo volutamente, quando vogliamo essere noi Dio, quando lo spodestiamo. E non basta solo esaminarci, dobbiamo intenzionalmente cambiare. Questo stile di vita non rispecchia la libertà cristiana. La vita del credente, come abbiamo detto la volta scorsa, è come un elettrocardiogramma, su e giù, però tende questo grafico sempre a salire, e c'è bisogno di un esercizio continuo. A me piace la bici, vado in bici, se voglio andare a Passerolle mi devo allenare tanti chilometri prima di andare a Passerolle, e quindi c'è bisogno di allenamento, dobbiamo crescere sempre di più a immagine di Cristo. E poi l'altra applicazione che volevo fare, anche se non abbiamo terminato il brano e non abbiamo fatto degli esempi specifici, analizziamo le nostre vite, vediamo quanto veramente amiamo i nostri fratelli, quanto veramente li serviamo secondo i loro bisogni. E parleremo la prossima volta della differenza dei veri bisogni e dei capricci egoistici dei fratelli. Ma riflettiamo, analizziamoci quanto amore dimostriamo per loro, quante cose facciamo con amore senza aspettarci il contraccambio, quanto amore riversiamo verso il prossimo. Dobbiamo intenzionalmente correggere le nostre vite. Analizziamo, e questa che sto per dire è la cosa più importante, guardiamoci dentro: quanto amore abbiamo per Dio? quando amiamo veramente il Signore. E se siamo mancanti nelle nostre vite, è perché abbiamo proprio poco amore per il Signore. Abbiamo bisogno di andare dal Signore al trono della grazia, con ravvedimento a chiedere perdono e impegnarci a cambiare. E chiediamo aiuto al Signore, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare. Senza del Signore non possiamo fare nulla, ci stiamo ancora aggrappando ai nostri sforzi e alle nostre forze. Che il Signore possa benedire la Sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi abbiamo rivisto, Signore, questa parola amore che conosciamo tante volte, conosciamo di Te, del Tuo carattere, conosciamo che è scritta nella Tua parola, ripetuta, conosciamo che Tu ci ordini, Signore, di amare, ci comandi di fare questo e conosciamo, Signore, quando abbiamo ancora bisogno di ascoltare questi ammonimenti, questi insegnamenti che ci devi dare, Signore. Questa è la via che Tu ci chiedi, la via della santificazione. Aiutaci ad amare Te innanzitutto, Signore, con tutte le nostre forze, con tutto noi stessi, e metterti al primo posto nelle nostre vite, Signore. Aiutaci a riconoscere questo grande amore che Tu hai avuto per noi, donando Tuo Figlio, mandando Lui a morire sulla croce, Signore. Questo Dio, Tu che Ti fai servo, Signore degli uomini, fino alla fine, portato a compimento sulla croce. Signore, benedici le nostre vite, perdonaci le nostre mancanze, aiutaci, Signore, a vivere una vita libera, una vita cristiana libera, Signore, che Ti onori. Abbiamo letto anche in Giacomo che parlava di questa libertà e parlava proprio di stamattina di servire gli altri, non a parole ma con i fatti. Benedici, Signore, ognuno di noi, benedici le nostre vite, benedici soprattutto questa Chiesa che possa rappresentarti al meglio, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.